Blu 2000.
Buongiorno in Blu 2000.
Con Chiara Placenti.
Adesso ci spostiamo nel Caucaso perché andiamo in Armenia. Armenia che si appresta alle elezioni legislative del fine settimana e addirittura c'è chi guarda questo voto dando una valenza da un punto di vista proprio di equilibrio internazionale addirittura determinante. Cioè si è parlato delle elezioni più geopolitiche di sempre. Allora, cerchiamo di capire bene perché sono elezioni importanti per l'Armenia ma non solo. Sicuramente una delle motivazioni è che al di là di chi vincerà, quello che emergerà sarà la linea che il paese, quindi la postura internazionale che il paese vuole prendere già dal guardare, rivolgere lo sguardo a Occidente, leggi Unione Europea, oppure a Oriente, leggi la Russia, anche se poi non è proprio Oriente, sarebbe Nord-Est. Vabbè, questo ovviamente lo lasciamo alla geografia. Tutto questo arriva in un momento in cui l'Armenia è interessata dal partenariato strategico e l'accordo siglato con gli Stati Uniti da Washington ed Erevan, tra i moniti russi rispetto ai desiderata di parte degli armeni di guardare e avvicinarsi all'Unione Europea. Quindi è un momento estremamente complesso, sicuramente di svolta, e poi sarà interessante capire se davvero potrà fare anche e contribuire a equilibri diversi in un'area del mondo così importante e complicata come quella del Caucaso. Raggiungiamo subito Luna De Bartolo, giornalista di base a Tbilisi, quindi in Georgia, che sarà a Erevan proprio per dettagliare, raccontare e capire anche il clima in cui si svolgono le elezioni. Luna De Bartolo è corrispondente di Osservatorio Balcani Caucaso Transeurope, la leggiamo anche su Repubblica. Buongiorno Luna, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta, grazie per l'invito.
Allora, prima di tutto ci aiuti a capire, tu che l'Armenia la conosci molto molto bene, veramente sono elezioni così cruciali da un punto di vista geopolitico le elezioni della svolta, cioè che possono fare la differenza per l'Armenia, ma non solo per l'Armenia, oppure le stiamo anche gonfiando di aspettative un po' che vanno un po' oltre?
No, allora sono elezioni chiaramente geopoliticizzate perché sia gli attori interni che quelli esterni hanno chiare preferenze geopolitiche diverse, insomma, dalla prima volta che questa avviene in Armenia. E non è una scelta lineare perché da un lato hai Pashinyan, appunto il primo ministro in carica, al potere dal 2018, che negli ultimi anni, a seguito del mancato supporto appunto della Russia, che è il tradizionale garante di sicurezza armeno, e negli ultimi anni decisivi insomma di conflitto con l'Azerbaigian, che sono quelli che hanno visto la perdita del controllo sul Nagorno-Karabakh, e che appunto è questa era questa exclave popolata da armeni all'interno dei confini riconosciuti dell'Azerbaigian, che appunto nel 2023, a seguito di un'operazione militare azera, è stata insomma depopolata della componente armena, e appunto l'Azerbaigian ha reinstaurato insomma l'integrità territoriale. Quindi è stato un momento estremamente doloroso per l'Armenia. E poi nel 2022 ci sono stati delle incursioni transfrontaliere da parte dell'Azerbaigian in Armenia, sì. E ad oggi, secondo quanto appunto denuncia Yerevan, 200 km quadrati di territorio sovrano armeno, quindi l'Armenia vera e propria, sono occupati dall'Azerbaigian. E questo per dire che appunto c'è stata una grande delusione da parte dell'Armenia nei confronti di quello che era un tradizionale alleato. E quindi in questi ultimi anni Pashinyan ha operato un allontanamento dalla Russia, ma questo non vuol dire che ci sia una rottura radicale con la Russia, quanto piuttosto una diversificazione. Quindi ci sono stati acquisti di armi dall'India e appunto passi decisivi di avvicinamento all'Occidente. Occidente sia l'Unione Europea che gli Stati Uniti. Quindi ecco, questa è un pochino la posizione di Pashinyan, non una scelta Mosca-Occidente, ma una diversificazione che possa appunto attenuare quanto più possibile, senza irritare troppo la Russia, che comunque sia ha delle leve fondamentali in Armenia dal punto di vista economico,
Ed energetico,
energetico e anche di
sì.
sicurezza, assolutamente.
No, anche
E
perché da...
dall'altro lato è un'opposizione. Prego.
No, prego, concludi.
No, dico che dall'altro lato hai un'opposizione che invece vuole rinsaldare i legami con la Russia, accusa Pashinyan di aver rovinato le relazioni con la Russia e quindi in questo senso sono elezioni geopoliticizzate. Anche gli attori esterni hanno delle preferenze nette. Mosca appoggia l'opposizione, l'ha detto quasi chiaramente ad aprile in un confronto con Pashinyan al Cremlino. Ha parlato chiaramente di atolli filorussi che devono essere autorizzati a partecipare alle elezioni, perché poi c'è un contesto particolare in cui il principale oppositore, Samuel Karapetian, un oligarca russo-armeno, una persona che comunque sia negli ultimi 30 anni ha vissuto in Russia, è a capo di un conglomerato con rapporti stretti, insomma contratti con Gazprom, con lo Stato russo, e si trova in questo momento agli arresti domiciliari con accuse di aver incitato al rovesciamento dell'ordine costituzionale e per reati finanziari. Quindi ecco, e in più ha un passaporto sia russo che cipriota, quindi secondo la Costituzione armena non può ricoprire la carica di primo ministro. Quindi ecco, da parte russa, da parte di Putin, c'è stato ha detto chiaramente queste forze filorusse devono essere autorizzate a partecipare alle elezioni. Quindi ecco, è chiaro l'appoggio di Mosca nei confronti delle
Sì.
opposizioni, e dall'altro lato ha l'Unione Europea che un mese prima delle elezioni e ha tenuto in Armenia due vertici, insomma una prima volta in Armenia, c'è stato il vertice
Europea.
della Comunità Europea, sì,
Il primo bilaterale,
e il
no?
giorno successivo, sì, il primo
Storicamente.
bilaterale Armenia, e quindi questa è l'Unione Europea. Dall'altro lato hai Trump, che tra l'altro è stato promotore nel 2025 di un accordo di normalizzazione tra Armenia e Azerbaigian, che nonostante non ci sia ancora la firma su un accordo di pace vero e proprio, diciamo che ha contribuito a una normalizzazione di fatto delle relazioni tra questi due paesi e promuovendo un corridoio energetico, logistico connette l'Azerbaigian con la sua exclave del Nakhichevan attraverso l'Armenia. Parliamo di un nodo chiave, insomma, nei negoziati tra i due paesi insomma, un qualcosa che se veramente portato a termine porterà benefici rilevanti a entrambi i paesi, ed è questo il modo attraverso cui Pashinyan vorrebbe inchiodare veramente alla pace l'Azerbaigian, insomma, qualcosa che sia conveniente per entrambi. Quindi, tornando a Trump ha pubblicato sul suo social Truth un endorsement appassionato nei confronti di Pashinyan,
Sì.
e pochi giorni prima il segretario di Stato Rubio si è presentato a Yerevan per portare avanti appunto questo accordo su questo corridoio e altri accordi economici. Quindi ecco, da questo punto di vista sono assolutamente elezioni geopoliticizzate, però ecco, c'è molto di più, perché ecco, non è solo su questo che si gioca.
No, certo, ma poi soprattutto dovremmo guardare all'Armenia che si avvicina al voto, guardando appunto la complessità e gli interessi dell'Armenia stessa, no? Senza invece ridurla ad una pedina rispetto a quello scacchiere che poi ha delle implicazioni per noi, perché abbiamo sempre questo atteggiamento e questo approccio, come dire, un po' da ombelicale, cioè che ci guardiamo l'ombelico guardando invece quello che succede, no? Che succede in altri paesi. Poi tra l'altro c'è un altro paese importantissimo con cui l'Armenia sta cercando, come dire, di normalizzare almeno i rapporti, no? Che è la Turchia, che è tutt'altro che secondaria.
Esattamente. Esattamente, la Turchia è un alleato chiave dell'Azerbaigian e ha avuto anche un ruolo, insomma, importante di appoggio militare nei conflitti che hanno visto appunto l'Azerbaigian contrapposta all'Armenia, e appunto i confini tra l'Armenia e la Turchia sono sigillati dagli anni 90, insomma, dalla prima guerra del Nagorno-Karabakh. E appunto in ballo in questo processo di pace con l'Azerbaigian c'è anche la normalizzazione dei rapporti con la Turchia, perché appunto questa strategia di Pashinyan, che vuole appunto fare dell'Armenia uno snodo cruciale tra mercati orientali e occidentali, necessita appunto di confini aperti, quindi con l'Azerbaigian, con la Turchia, e la Turchia vincola l'apertura dei confini, quindi la normalizzazione piena, a un accordo di pace con l'Azerbaigian, accordo che comunque sia diciamo ancora uno spoglio importante, perché l'Azerbaigian, per firmare il trattato, richiede una modifica nella Costituzione armena che vada a togliere ogni menzione del Nagorno-Karabakh, e per fare questo serve una riforma costituzionale che Pashinyan sta portando avanti, ma anche appunto il voto di domenica è importante anche per questo, perché appunto Pashinyan, per cambiare la Costituzione, che poi richiede anche un referendum confermativo, quindi ecco, capiamo quanto è politicamente sensibile, e richiede una maggioranza in Parlamento di 2/3.
Eh beh, che non è poco, quindi una procedura, come si dice, aggravata. Dunque abbiamo capito che non si tratta di un voto che è l'equivalente di un referendum tra Russia e Unione Europea, questo speriamo di essere riusciti a farlo passare come messaggio. Invece, rispetto agli esiti, possibili esiti, cioè i candidati, l'uscente e gli oppositori, che poi sono tre, no? Noi ne abbiamo citato uno, però in realtà c'è questa sorta di triade, così viene anche presentata un po' dagli analisti.
Sì, è quella che Pashinyan chiama il dragone a tre teste, o il partito della guerra a tre teste, insomma, questo per far capire anche quanto è polarizzato il dibattito in questo momento. Allora, Pashinyan sarebbe una sorpresa se non vincesse, ovviamente, e i sondaggi danno il suo partito Contratto Civile intorno al 30%. In seconda posizione c'è, secondo i sondaggi, appunto, questo candidato, questo miliardario, questo oligarca russo-armeno Karapetyan, che è visto con una forbice tra il 6% e il 15%, quindi insomma abbastanza ampia, mentre gli altri due partiti con maggiori probabilità, che sono appunto forze dichiaratamente filorusse, sono l'Alleanza Armena dell'ex presidente Kocharyan e un altro partito, Armenia Prospera, di un altro, insomma, miliardario che poggia su una rete clientelare che, tra l'altro, nota di un pochino di costume, è il fautore del Cristo più grande del mondo, che è questa statua elevatissima che è in costruzione in questo momento a Yerevan, insomma, un personaggio abbastanza particolare.
Direi di sì, aggiungere una nota interessante.
E ballano intorno alla soglia di sbarramento, che comunque si è elevata, perché insomma non è chiaro se entreranno o meno. Il sistema, insomma, armeno è proporzionale, ma richiede una maggioranza stabile per governare, quindi superiore al 50%, e a chi supera appunto questo 50% vengono anche dati dei seggi aggiuntivi per arrivare a un 52%. Quindi ecco, appunto, dicevamo che il Contratto Civile ha delle intenzioni di voto che si attestano intorno al 30%, però poi chiaramente va detto che i voti di tutti i partiti che non superano la soglia di sbarramento vengono poi ridistribuiti proporzionalmente. E inoltre, se solo due partiti, quindi nel caso in cui unicamente Contratto Civile e il partito Armenia Forte di Samuel Karapetyan dovessero passare lo sbarramento, e la legge armena impone che siano almeno tre forze in Parlamento, quindi ci sarebbe, ora volgarizziamo, poi chiaramente tecnicamente è più complesso, ma il ripescaggio della terza forza più votata, ecco.
Molto interessante, grazie Luna De Bartolo, buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi. Grazie.
Giornalista freelance di Baza Tbilisi, che ci ha accompagnato ad Erevan per capire quali sono gli elementi che poi rappresentano il contesto e anche gli ingredienti che poi peseranno nelle urne del fine settimana in Armenia, corrispondente di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa e anche di Repubblica.